Lettera di Gramsci tratta dalla presentazione. Cara Giulia, io ho attraversato molti brutti momenti. Mi sono sentito tante volte fisicamente debole, quasi stremato. Però non ho mai ceduto alla debolezza fisica e, per quanto è possibile dire in queste cose, non credo che cederò d'ora in avanti. Eppure posso aiutarmi ben poco. Quanto più mi accorgo di dover attraversare brutti momenti, di essere debole, di vedere aggravarsi le difficoltà, tanto più mi irrigidisco nella tensione di tutte le mie forze volitive. Qualche volta riepilogo questi anni passati. Penso al passato e mi pare che se 6 anni fa mi fossi prospettato di dover attraversare ciò che ho attraversato, non l'avrei creduto possibile. Avrei giudicato di dovermi spezzare ad ogni momento. Proprio 6 anni fa sono passato, indovina, da Rivisondoli, in Abruzzo, che tu qualche volta hai ricordato per esserci stata in villeggiatura d'estate. Ci sono passato, chiuso in un vagone di metallo, che era stato tutta la notte sotto la neve, e io non avevo né soprabito né maglia di lana e non potevo neanche muovermi perché bisognava stare seduti per la mancanza di spazio. Tremavo tutto come per la febbre, battevo i denti e mi pareva di non essere in grado di finire il viaggio perché il cuore sarebbe gelato. Eppure sono trascorsi 6 anni da allora e sono riuscito a cacciarmi di dosso quel freddo da ghiacciaia e se qualche volta mi tornano quei brividi che un po' mi sono rimasti nelle ossa, mi metto a ridere, ricordando quel che allora pensavo, e mi paiono fanciullaggine. Avventura natalizia. Carissima Tania, oggi voglio raccontare per te, Delio e Giuliano un episodio natalizio della mia fanciullezza, che vi divertirà e vi darà un tratto caratteristico della vita delle mie parti. Avevo 14 anni e facevo la terza ginnasiale a Santu Lussurgiu, un paese distante dal mio circa 18 chilometri. Con un altro ragazzo, per guadagnare 24 ore in famiglia, ci mettemmo in strada, a piedi, il dopo pranzo del 23 dicembre, invece di aspettare la diligenza del mattino seguente. Cammina, cammina, eravamo circa a metà del viaggio, in un posto completamente deserto e solitario. A sinistra, un centinaio di metri dalla strada, si allungava una fila di pioppi con delle boscaglie di lentischi. A un tratto ci spararono un primo colpo di fucile sulla testa. La pallottola fischiò a una decina di metri in alto. Credemmo a un colpo casuale e continuammo tranquilli. Un secondo e un terzo colpo, bassi, ci avvertirono subito che eravamo proprio presi di mira e allora ci buttammo nella cunetta, rimanendo appiattiti un pezzo. Quando provammo a sollevarci, un altro colpo. E così circa 2 ore con una dozzina di colpi che ci inseguivano, mentre ci allontanavamo strisciando ogni volta che tentavamo di ritornare sulla strada. Certamente era una comitiva di buon temponi che voleva divertirsi a spaventarci. Ma che bello scherzo natalizio, eh? Arrivammo a casa a notte buia, discretamente stanchi e infangati, e non raccontammo la storia a nessuno per non spaventare in famiglia. Ma non ci spaventammo granché, perché alle prossime vacanze di carnevale il viaggio fu ripetuto, senza incidenti di sorta. Ti abbraccio teneramente. Antonio. Post-scriptum. Ma la storia è proprio vera, non è affatto una storia di briganti. Che farò da grande? Carissima Tania, e così l'anno nuovo è incominciato. Bisognerebbe fare dei programmi di vita nuova, secondo l'usanza. Ma per quanto abbia pensato, un tale programma non sono riuscito ancora a combinarlo. È stata questa una grande difficoltà sempre nella mia vita, fin dai primi anni di attività raziocinatrice. Nelle scuole elementari ogni anno di questi tempi assegnavano come tema di componimento la questione «Che cosa farete nella vita?». Questione ardua che io risolvetti la prima volta, a 8 anni, fissando la mia scelta nella professione di carrettiere. Avevo trovato che il carrettiere riuniva tutte le caratteristiche dell'utile e del dilettevole. Schioccava la frusta e guidava i cavalli, ma nello stesso tempo compiva un lavoro che nobilita l'uomo e gli procura il pane quotidiano. Sono rimasto fedele a questo indirizzo anche l'anno successivo, ma per ragioni che direi estrinseche. Se fossi stato sincero, avrei detto che la mia più viva aspirazione era quella di diventare usciere di pretura. Perché? Perché in quell'anno era venuto al mio paese, come usciere di pretura, un vecchio signore che possedeva un simpaticissimo cagnetto nero, sempre in gingheri, fiocchetto rosso alla coda, gualdrappina sulla schiena, collana verniciata, finimenti da cavallo in testa. Io proprio non riuscivo a dividere l'immagine del cagnetto da quella del suo proprietario e dalla professione sua. Eppure rinunciai con molto rammarico a cullarmi in quella prospettiva che tanto mi seduceva. Era di una logica formidabile e di una integrità morale da fare arrossire i più grandi eroi del dovere. Sì, mi ritenevo indegno di diventare usciere di pretura e quindi di possedere cagnetti così meravigliosi. Non conoscevo a memoria gli 84 articoli dello Statuto del Regno. Proprio così. Avevo fatto la seconda classe elementare, rivelazione prima delle virtù civiche del carrettiere, e avevo pensato di fare, nel mese di novembre, gli esami di proscioglimento per passare alla quarta saltando la terza classe. Ero persuaso di essere capace di tanto. Ma quando mi presentai al direttore didattico per presentargli la domanda protocollare, mi sentii fare a bruciapelo la domanda: «Ma conosci gli 84 articoli dello statuto?» Non ci avevo neanche pensato a questi articoli. Mi ero limitato a studiare le nozioni di diritti e doveri del cittadino contenute nel libro di testo. Ciò fu per me un terribile monito, che mi impressionò tanto più in quanto il 20 settembre precedente avevo partecipato per la prima volta al corteo commemorativo con un lampioncino veneziano e avevo gridato con gli altri «Viva il leone di Caprera! Viva il morto di Staglieno!» Non ricordo se si gridava «il morto» o «il profeta» di Staglieno, forse tutti e due per la varietà. Certo com'ero di essere promosso all'esame e di conquistare i titoli giuridici per l'elettorato, diventando un cittadino attivo e perfetto. Invece non conoscevo gli 84 articoli dello statuto. Che cittadino ero dunque? E come potevo ambiziosamente aspirare a diventare usciere di pretura e a possedere un cane con il fiocchetto e la gualdrappa? L'usciere di pretura è una rotella dello Stato. Io pensavo fosse una grande ruota. È un depositario e un custode della legge, anche contro i possibili tiranni che volessero calpestarla. E io ignoravo gli 84 articoli. Così mi limitai gli orizzonti e ancora una volta esaltai le virtù civiche del carrettiere, che tuttavia può avere un cane anch'egli, sia pure senza fiocchetto e senza gualdrappa. Vedi come i programmi precostituiti in modo troppo rigido e schematico vanno a cozzare, infrangendosi contro la dura realtà, quando si ha una vigile coscienza del dovere. Ti abbraccio, Antonio. I due passerotti. Carissima Tania, ti racconterò la storia dei miei passerotti. Devi dunque sapere che ho un passerotto e che ne ho avuto un altro che è morto, credo avvelenato da qualche insetto, una blatta o un millepiedi. Il primo passerotto era molto più simpatico dell'attuale. Era molto fiero e di una grande vivacità. L'attuale è modestissimo, di animo servile e senza iniziativa. Il primo divenne subito padrone della cella, conquistava tutte le cime esistenti nella cella e quindi si assideva per qualche minuto ad assaporare la sublime pace. Salire sul tappo di una bottiglietta di tamarindo era il suo perpetuo assillo, e perciò una volta cadde in un recipiente pieno di rifiuti della caffettiera e fu lì lì per affogare. Ciò che mi piaceva di questo passero è che non voleva essere toccato. Si rivoltava ferocemente, con le ali spiegate, e beccava la mano con grande energia. Si era addomesticato, ma senza permettere troppe confidenze. Il curioso era che la sua relativa familiarità non fu graduale, ma improvvisa. Si muoveva per la cella, ma sempre nell'estremo opposto a me. Per attirarlo gli offrivo una mosca in una scatoletta di fiammiferi. Non la prendeva se non quando io ero lontano. Una volta, invece di una, nella scatoletta erano 5 o 6 mosche. Prima di mangiare danzò freneticamente intorno per qualche secondo. La danza fu ripetuta sempre per le mosche numerose. Un mattino, rientrando dal passeggio, mi trovai il passero vicinissimo. Non si staccò più, nel senso che da allora mi stava sempre vicino, guardandomi attentamente e venendo ogni tanto a beccarmi le scarpe per farsi dare qualcosa. Ma non si lasciò mai prendere in mano, senza rivoltarsi e cercare subito di scappare. È morto lentamente, cioè ha avuto un colpo improvviso di sera, mentre era accovacciato sotto il tavolino. Ha strillato proprio come un bambino, ma è morto solo il giorno dopo. Era paralizzato dal lato destro e si trascinava penosamente per mangiare e bere. Poi di colpo morì. L'attuale passero, invece, è di una domesticità nauseante. Vuole essere imbeccato, quantunque mangi da sé benissimo. Viene sulla scarpa e si mette nella piega dei calzoni. Se avesse le ali intere, volerebbe sul ginocchio. Si vede che vuol farlo, perché si allunga, freme, poi va sulla scarpa. Penso che morirà anch'esso, perché ha l'abitudine di mangiare le capocchie bruciate dei fiammiferi, oltre al fatto che il mangiare sempre pane molle deve procurare a questi uccellini dei disturbi mortali. Per adesso è abbastanza sano, ma non è vivace. Non corre, sta sempre vicino e si è già involontariamente preso alcune pedate. Questa la storia dei miei passerini. Ti abbraccio teneramente, Antonio. Il topo e la montagna. Carissima Giulia, puoi domandare a Delio, da parte mia, quale dei racconti di Pushkin ami di più. Io veramente ne conosco solo due: Il galletto d'oro e Il pescatore. Vorrei ora raccontare a Delio una novella del mio paese che mi pare interessante. Te la riassumo e tu gliela svolgerai a lui e a Giuliano. Un bambino dorme, c'è un bricco di latte pronto per il suo risveglio. Un topo si beve il latte. Il bambino, non avendo latte, strilla. E la mamma, che non serve a nulla, corre dalla capra per avere del latte. La capra gli darà il latte se avrà l'erba da mangiare. Il topo va dalla campagna per l'erba e la campagna arida vuole l'acqua. Il topo va dalla fontana. La fontana è stata rovinata dalla guerra e l'acqua si disperde. Vuole il maestro muratore. Questo vuole le pietre. Il topo va dalla montagna e avviene un sublime dialogo tra il topo e la montagna, che è stata disboscata dagli speculatori e mostra dappertutto le sue ossa senza terra. Il topo racconta tutta la storia e promette che il bambino cresciuto ripianterà i pini, querce, castagni, eccetera. Così la montagna dà le pietre, eccetera, e il bimbo ha tanto latte che si lava anche col latte. Cresce, pianta gli alberi, tutto muta. Spariscono le ossa della montagna sotto il nuovo humus. La precipitazione atmosferica ridiventa regolare perché gli alberi trattengono i vapori e impediscono ai torrenti di devastare la pianura. Insomma, il topo concepisce un vero e proprio piano di lavoro, organico e adatto a un paese rovinato dal disboscamento. Carissima Giulia, devi proprio raccontare questa novella e poi comunicarmi l'impressione dei bimbi. Ti abbraccio teneramente. Antonio. Lo scurzone. Carissima Tania, voglio scriverti di una questione che ti farà arrabbiare e ti farà ridere. Sfogliando il piccolo Larousse mi è ritornato alla memoria un problema abbastanza curioso. Da bambino ero un infaticabile cacciatore di lucertole e serpi che davo da mangiare a un bellissimo falco che avevo addomesticato. Durante queste cacce nelle campagne del mio paese, Ghilarza, mi è capitato 3 o 4 volte di trovare un animale simile al serpe comune, biscia, solo che aveva 4 zampette, 2 vicino alla testa e 2 molto lontane dalle prime, vicino alla coda, se si può chiamare così. L'animale era lungo 60-70 centimetri, molto grosso in confronto della lunghezza. La sua grossezza corrisponde a quella di una biscia di 1,20 m o 1,50 m. Le gambette non gli sono molto utili, perché scappava strisciando molto lentamente. Al mio paese questo rettile si chiama scurzone, che vorrebbe dire scorciato, curzo vuole dire corto, e il nome si riferisce certamente al fatto che sembra una biscia scorciata. Bada che c'è anche l'orbettino, che alla poca lunghezza unisce la proporzionata sottigliezza del corpo. A Sant'Ulussurgiu, dove ho fatto le ultime classi del ginnasio, domandai al professore di storia naturale, che veramente era un vecchio ingegnere del luogo, come si chiamasse in italiano lo scurzone. Egli rise e mi disse che era un animale immaginario, come l'aspide o il basilisco, e che non conosceva alcun animale come quello che io descrivevo. I ragazzi di Sant'Ulussurgiu spiegarono che nel loro paese scurzone era appunto il basilisco e che l'animale da me descritto si chiamava coloru, coluber latino, mentre la biscia si chiamava colora al femminile. Ma il professore disse che erano tutte superstizioni dei contadini e che bisce con le zampe non ne esistono. Tu sai come faccia rabbia a un ragazzo sentirsi dar torto quando invece sa di aver ragione, o addirittura di essere preso in giro come superstizioso in una questione di cose reali. Penso che a questa reazione contro l'autorità messa a servizio dell'ignoranza sicura di se stessa è dovuto, se ancora mi ricordo l'episodio. Al mio paese poi non avevo mai sentito parlare delle qualità malefiche del basilisco scurzone, che però in altri paesi era temuto e circondato da leggende. Ora appunto nella Rus ho visto nelle tavole dei rettili un sauriano, il seps, che è appunto una biscia con 4 zampette. Il Larousse dice che abita la Spagna e la Francia meridionale, è della famiglia degli Scincides, il cui rappresentante tipico è lo scinche. Forse il ramarro? La figura del seps non corrisponde allo scurzone del mio paese. Il seps è una biscia regolare, sottile, lunga, proporzionata, e le zampette sono attaccate al corpo armonicamente. Lo scurzone invece è un animale repellente. La sua testa è molto grossa, non piccola come quella delle bisce. La coda è molto conica. Le zampette davanti sono troppo vicine alla testa e sono poi troppo lontane da quelle di dietro. Le zampe sono bianchicce, malsane, come quelle del proteo e danno l'impressione della mostruosità, dell'anormalità. Tutto l'animale che abita in luoghi umidi, io l'ho sempre visto dopo aver rotolato grossi sassi, fa un'impressione sgraziata, non come la lucertola e la biscia, che a parte la repulsione generica dell'uomo per i rettili, sono in fondo eleganti e graziose. Vorrei ora sapere, dalla tua esperienza di storia naturale, se questo animale ha un nome italiano e se è noto che in Sardegna esiste questa specie, che deve essere della stessa famiglia dei seps francesi. È possibile che la leggenda del basilisco abbia impedito di ricercare l'animale in Sardegna. Il professore di Sant'Ulussurgiu non era uno stupido, tutt'altro, ed era anche molto studioso. Faceva collezioni mineralogiche, eccetera. Eppure non credeva che esistesse lo scurzone come realtà molto pedestre, senza alito avvelenato e occhi incendiari. Certo, questo animale non è molto comune. Io l'ho visto non più di 30 di volte e sempre sotto i massi. Mentre bisce ne ho viste a migliaia, senza bisogno di muovere sassi. Ti abbraccio teneramente. Antonio. Caccia alle rane. Carissima Giulia, una delle cose che più mi ha interessato nella tua lettera è la notizia che Delio e Giuliano si occupano di acchiappare le rane. Vorrei sapere se si tratta o no di rane commestibili, ciò che darebbe alla loro attività di cacciatori un carattere pratico e utilitario da non disprezzarsi. Non so se tu vorrai prestarti, ma dovresti insegnare ai bambini a distinguere le rane commestibili dalle altre. Quelle commestibili hanno il ventre completamente bianco, mentre le altre hanno il ventre rossastro. Si possono prendere mettendo nella lenza, invece dell'amo, un pezzo di cencio rosso che esse addentano. Bisogna avere un brocchetto e metterle dentro dopo aver tagliato loro con le forbici la testa e le zampe. Dopo averle scuoiate, si possono preparare in due modi. Per fare del brodo squisito, e in questo caso, dopo averle bollite a lungo coi soliti condimenti, si passano allo staccio, in modo che tutto passi nel brodo, eccetto le ossa. Oppure si friggono e si mangiano dorate e croccanti. In un caso e nell'altro sono un cibo molto saporito, ma specialmente molto nutriente e di facile digestione. Ti abbraccio teneramente. Antonio. L'albero del riccio. Caro Delio, mi è piaciuto il tuo angoletto vivente coi fringuelli e i pesciolini. Se i fringuelli scappano dalla gabbietta, non bisogna afferrarli per le ali o per le gambe, che sono delicate e possono rompersi o slogarsi. Occorre prenderli a pugno pieno per tutto il corpo, senza stringere. Io da ragazzo ho allevato molti uccelli e anche altri animali. Falchi, barbagianni, cuculi, gazze, cornacchie, cardellini, canarini, fringuelli, allodole, eccetera, eccetera. Ho allevato una serpicina, una donnola, dei ricci, delle tartarughe. Ecco dunque come ho visto i ricci fare la raccolta delle mele. Una sera d'autunno, quando era già buio, ma splendeva luminosa la luna, sono andato con un altro ragazzo, mio amico, in un campo pieno di alberi da frutta, specialmente di meli. Ci siamo nascosti in un cespuglio, controvento. Ecco a un tratto sbucano i ricci. 5, 2 più grossi e 3 piccolini. In fila indiana si sono avviati verso i meli. Hanno girellato tra l'erba e poi si sono messi al lavoro. Aiutandosi coi musetti e con le gambette, facevano ruzzolare le mele che il vento aveva staccato dagli alberi e le raccoglievano insieme in uno spiazzetto, ben bene vicine una all'altra. Ma le mele giacenti per terra si vede che non bastavano. Il riccio più grande, col muso per aria, si guardò attorno, scelse un albero molto curvo e si arrampicò, seguito da sua moglie. Si posarono su un ramo carico e incominciarono a dondolarsi, ritmicamente. I loro movimenti si comunicarono al ramo, che oscillò sempre più spesso, con scosse brusche, e molte altre mele caddero per terra. Radunate anche queste vicino alle altre, tutti i ricci, grandi e piccoli, si arrotolarono con gli aculei irti e si sdraiarono sui frutti, che rimanevano infilzati. C'era chi aveva poche mele infilzate, i riccetti, ma il padre e la madre erano riusciti a infilzare 7 o 8 mele per ciascuno. Mentre stavano ritornando alla loro tana, noi uscimmo dal nascondiglio, prendemmo i ricci in un sacchetto e ce li portammo a casa. Io ebbi il padre e 2 ricetti e li tenni molti mesi, liberi, nel cortile. Essi davano la caccia a tutti gli animaletti, blatte, maggiolini, eccetera, e mangiavano frutta e foglie di insalata. Le foglie fresche piacevano loro molto e così li potei addomesticare un poco. Non si appallottolavano più quando vedevano la gente. Avevano però molta paura dei cani. Io mi divertivo a portare nel cortile delle bisce vive per vedere come i ricci le cacciavano. Appena il riccio si accorgeva della biscia, saltava lesto lesto sulle 4 gambette e caricava con molto coraggio. La biscia sollevava la testa, con la lingua fuori, e fischiava. Il riccio dava un leggero squittio, teneva la biscia con le gambette davanti, le mordeva la nuca e poi se la mangiava pezzo a pezzo. Questi ricci un giorno sparirono. Certo qualcuno se li era presi per mangiarli. Ti scriverò un'altra volta sul ballo delle lepri, dell'uccello tessitore e dell'orso. E su altri animali ti voglio raccontare altre cose che ho visto e sentito dal ragazzo. La storia del polledrino, della volpe e del cavallo che aveva la coda solo nei giorni di festa, eccetera, eccetera. Mi pare che tu conosca la storia di Kim, le novelle della giungla, e specialmente quella della foca bianca e di Rikki Tikki Tavi. Ti bacio. Antonio. La volpe e il puledro. Carissimo Delio, ho saputo che sei stato al mare e che hai visto delle cose bellissime. Vorrei che tu mi scrivessi per descrivermi queste bellezze. E poi, hai conosciuto qualche nuovo essere vivente? Vicino al mare c'è tutto un brulichio di esseri, granchiolini, meduse, stelle marine, eccetera. Molto tempo fa ti avevo promesso di scriverti alcune storie sugli animali che ho conosciuto io da bambino, ma poi non ho potuto. Adesso proverò a raccontartene qualcuna. Per esempio, la storia della volpe e del polledrino. Pare che la volpe sappia quando deve nascere un polledrino e sta in agguato. E la cavallina sa che la volpe è in agguato. Perciò, appena il polledrino nasce, la madre si mette a correre in circolo intorno al piccolo, che non può muoversi e scappare se qualche animale selvatico lo assale. Eppure si vedono qualche volta per le strade della Sardegna dei cavalli senza la coda e senza orecchie. Perché? Perché appena nati la volpe, in un modo o nell'altro, è riuscita ad avvicinarsi e ha mangiato loro la coda o le orecchie, ancora molle molle. Quando io ero bambino, uno di questi cavalli serviva a un vecchio venditore di olio, di candele e di petrolio che andava di villaggio in villaggio a vendere la sua merce. Non c'era allora cooperativa né altro modo di distribuire la merce. Ma di domenica, perché i monelli non gli dessero la baia, il venditore metteva al suo cavallo coda finta e orecchie finte. Ora ti racconterò come ho visto la volpe la prima volta. Coi miei fratellini andai un giorno in un campo di una zia, dove erano due grandissime querce e qualche albero da frutteto. Dovevamo fare la raccolta delle ghiande per dare da mangiare a un maialino. Il campo non era lontano dal paese, ma tuttavia tutto era deserto e si doveva scendere in una valle. Appena entrati nel campo, ecco che sotto un albero era tranquillamente seduta una grossa volpe, con la bella coda eretta come una bandiera. Non si spaventò per nulla. Ci mostrò i denti, ma sembrava che ridesse, non che minacciasse. Noi bambini eravamo in collera che la volpe non avesse paura di noi. Proprio non aveva paura. Le tirammo dei sassi, ma essa si scostava appena e poi ricominciava a guardarci, beffarda e sorniona. Ci mettevamo dei bastoni alla spalla e facevamo tutti insieme «Boom!» come fosse una fucilata. Ma la volpe ci mostrava i denti senza scomodarsi troppo. D'un tratto si sentì una fucilata sul serio, sparata da qualcuno nei dintorni. Solo allora la volpe dette un balzo e scappò rapidamente. Mi pare di vederla ancora, tutta gialla, correre come un lampo su un muretto, sempre con la coda eretta, e sparire in un macchione. Carissimo Delio, raccontami ora dei tuoi viaggi e delle novità che hai visto. Ti bacio. Antonio. La sigaretta nella ciminiera. Caro Delio, ho saputo che vai a scuola, che sei alto ben 1,08 m e che pesi 18 kg. Così penso che tu sei già molto grande e che tra poco tempo mi scriverai delle lettere. In attesa di ciò, puoi già oggi far scrivere alla mamma, sotto tua dettatura, delle lettere, come facevi scrivere a me a Roma i Pimpò per la nonna. Così mi dirai se a scuola ti piacciono gli altri bambini e cosa impari e come ti piace giocare. So che costruisci aeroplani e treni, che partecipi attivamente all'industrializzazione del paese, ma poi questi aeroplani volano davvero e questi treni corrono? Se ci fossi io almeno metterei la sigaretta nella ciminiera in modo che si vedesse un po' di fumo. Poi mi devi scrivere qualcosa di Giuliano. Che te ne pare? Ti aiuta nei tuoi lavori? È anche egli un costruttore oppure è ancora troppo piccolo per meritarsi questa qualifica? Insomma, io voglio sapere un mucchio di cose. E poiché tu sei così grande e, mi hanno detto, anche un po' chiacchierino, così sono sicuro che mi scriverai, con la mano della mamma per adesso, una lettera lunga lunga con tutte queste notizie e altre ancora. E io ti darò notizie di una rosa che ho piantato e di una lucertola che voglio educare. Bacia Giuliano per conto mio e anche la mamma e tutti quanti di casa. e la mamma bacerà te a sua volta per conto mio. Antonio. Post scriptum. Ho pensato che tu forse non conosci le lucertole. Si tratta di una specie di coccodrilli che rimangono sempre piccini. Vi piace Pinocchio? Carissimi Delio e Giuliano, non mi avete più scritto. Perché? Da tanto tempo. Non so più nulla degli esseri viventi di Delio, del suo fringuello, dei pesciolini. E poi, Delio ha ricevuto il libro di Pinocchio? Gli sono piaciute le illustrazioni? Corrispondono esse all'immaginazione che egli si era fatto del burattino? E a Giuliano piace la storia di Pinocchio? Quali sono ora i centri del vostro interesse, sia a scuola che a casa? Scrivetemi tante cose, tutte e due. Vi abbraccio tanto e vi faccio tante carezze. Antonio. Incontro col mare. Caro Giuliano, hai visto il mare per la prima volta. Scrivimi qualche tua impressione. Hai bevuto molta acqua salata facendo i bagni? Hai imparato a nuotare? Hai preso dei pesciolini vivi e dei granchi? Io ho visto dei ragazzetti che prendevano dei pesciolini nel mare con un mattone bucato, ad aria. Ne avevano riempito il secchiello. Ti abbraccio. Antonio. Leoni e storie. Carissimo Delio, ho ricevuto la tua lettera del 28 marzo con le notizie sui pesciolini, la rosa, la primula, gli orsi e i leoni. Ma che leoni hai visto? Leoni africani o del Turkestan? Avevano la criniera o il pelo del collo liscio? E gli orsi erano come quelli che avevi visto a Roma? Non mi hai scritto se hai ricevuto il libro di Pinocchio e se le avventure dell'illustre burattino sono piaciute a Giuliano. Hai poi letto la storia della foca bianca, della mangusta Ricky Tikitawi e del bambino Mowgli allevato dai lupi. Nel 1922, alla Libreria di Stato, ne preparavano una bellissima edizione con disegni originali, che ebbi occasione di vedere mentre gli operai litografi li trasportavano sulla pietra. Domanda alla mamma e a Tania se questa edizione si può ancora trovare, altrimenti ti manderò il libro in italiano o in francese. Ti bacio con Giuliano. Antonio. Il gioco della dama. Caro Delio, ho ricevuto la tua lettera e ho avuto notizie della tua attività di scolaro. Ti sono piaciute le novelle di Mowgli? La mia vita trascorre un po' monotona, ma in modo abbastanza soddisfacente per la salute. Mi dispiace molto di non poter essere vicino ai miei cari ragazzi e di non poterli aiutare nel loro lavoro per la scuola e per la vita. Ho letto nei giornali il risultato del campionato degli scacchi, ma io non so giocare. Ho imparato un poco solo il gioco della dama. Ti bacio. Antonio.